Radio Emilia Romagna.
Protagonisti.
Stefano Tassinari. Fare cultura cambia le cose. Lo scrittore ferrarese affidava a parole, musica e immagini la missione di trasformare il mondo. Cari amici e cari amiche di Radio Emilia Romagna, il protagonista di oggi è un uomo che ha messo la sua passione per la giustizia, la libertà e la bellezza in ognuna delle attività che ha svolto nel corso della sua vita. Scrittore, giornalista, drammaturgo, autore e conduttore radiofonico e televisivo, organizzatore di festival, rassegne e presentazioni di libri, promotore di iniziative, viaggiatore, militante politico, intellettuale, marxista, commentatore sportivo. Stefano Tassinari era tutto questo, senza le virgole, come dice lo scrittore Wuming 1, perché non c'era separazione tra i vari aspetti del suo fare. Nato nel 1955 a Ferrara, Tassinari attraversa gli anni 70 del Novecento respirando a fondo, come molti giovani di quell'epoca, la voglia di lottare per una società più ugualitaria. Si impegna nella politica di base, trasmette dalle radio libere, organizza concerti. Nel 1979 si laurea in psicologia con una tesi sul ruolo della musica nel movimento di contestazione giovanile. Fonda, con un gruppo di amici, la cooperativa Charlie Chaplin, che porta a Ferrara un vero e proprio tornado culturale. Musica, teatro, rassegne cinematografiche, pubblicazioni. La rivista mensile della cooperativa ha un nome che dichiara il suo spirito. Si chiama Luci della città. Nel 1980 pubblica il suo primo romanzo e 4 anni dopo, con Luca Gavagna, realizza un documentario sulla rivoluzione sandinista in Nicaragua, nato da un viaggio inchiesta che nella sua vita segnerà uno spartiacque. Tra gli anni 80 e 90 diventa inviato di Rete 7, una televisione locale bolognese, di cui poi dirigerà anche il telegiornale. Quando l'esperienza termina, Stefano ritorna alle sue passioni, fondendole insieme. Diventa un instancabile organizzatore di reti, rassegne ed eventi culturali, in cui si mescolano l'impegno civile, il racconto fatto di parole, musica e immagini e il gusto per il buon cibo. Quando muore, nel maggio del 2012, oltre ai suoi romanzi, ai suoi racconti, alle sue poesie, lascia un vuoto. Viene a mancare, per tanti, un punto di riferimento, un creatore di comunità, uno spirito guida in grado di fare luce nella confusione che regna sotto il cielo. Oggi un sito web dedicato alla sua attività ne mantiene le tracce, www.stefanotassinari.it. Per ricordarlo su Radio Emilia Romagna abbiamo chiesto a Stefano Massari di farci ascoltare un brano del film documentario che racconta la storia di Tass. Tra le voci che sentiremo ci sono quelle di Pino Cacucci, Daniela Utili, Gerardo Bombonato, Pier Damiano Ori, Marcello Fois, Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi, Renato Lideo, Roberto Manuzzi, Raffaella Cavalieri e Mauro Pagani. Buon ascolto.
Cominciamo a frequentarci quando lui era il volto del telegiornale di una TV locale.
Buonasera, tra pochi istanti linea al meteo e causa dello sciopero dei nostri colleghi dell'agenzia di stampa.
I primi anni conducevamo a coppie, abbiamo avuto la preparazione, ci siamo preparati con Tito Cortese, per cui insomma abbiamo avuto un buon maestro, diciamo. Dopodiché è iniziato il TG all'inizio dell'89.
Corsa di Palazzo Comunale, tante volte, quante sono le parole in eccellenza.
Era il più tranquillo di tutti noi. L'unica cosa è che a un certo punto l'hanno obbligato a mettersi la cravatta.
Questo dettaglio dell'armadietto con la camicia, la giacca e la cravatta già pronta, già annodata, che credo che per anni non abbia mai sciolto quel nodo.
Che non era una questione estetica, era una questione politica. Lui non voleva essere omologato.
Aveva questa sorta di divisa, perché per lui quella era una divisa che poi non avrebbe mai messo per andarci in giro, e quindi si annodava, cioè stringeva questo nodo già fatto. Io ricordo un qualcosa un qualcosa righe che poi per fortuna la telecamera mitigava, perché vista dal vivo era una cravatta abbastanza malinconica, insomma, che aveva un vissuto piuttosto triste dentro quell'armadietto.
Il 19 dell'Italia.
È vero, lui faceva molte cose più importanti, ma il giornalismo, e basta andare a rivedere i reperti, i suoi servizi, sono da proiettare nelle scuole di giornalismo. C'erano quelle sue interpunzioni, quelle sue riflessioni che riportavano e che andavano oltre. I suoi pezzi facevano riflettere ed è per quello, insisto, sbagliava, perché lui il giornalismo lo sapeva fare. Ne avessimo.
Sì, benissimo.
Eravamo seguitissimi. A Bologna noi non potevamo girare, non potevamo andare a pranzo, a cena, da qualche parte, ci fermava alla Coop a fare la spesa, per dire, no?
Era un trascinatore con la parola ma anche con l'esempio, perché lui, la sua militanza era lampante, no? Il suo esempio e la parola ed esempio andavano nettamente di pari passo.
Coloro che credono che l'arte sia un punto esclamativo e non invece un disagio, una scomodità, qualcosa che turbi. Parole di sfogo, scritte in una fosa domenica del luglio di quest'anno, da un concetto Pozzati, pronto ad interrogarsi sul senso del suo lavoro.
Immagino si sia avvicinato al giornalismo da giovane, come lo hanno fatto tanti giornalisti in quel periodo, cioè sulla spinta di dare, di contribuire col racconto dei fatti al cambiamento del mondo. Stefano era un rivoluzionario, suo impegno nel fatto di andare a vedere le cose e dire la verità. Ecco. Poi si è accorto che non sempre è possibile, la verità è difficile.
Gli è stata fatta una vera e propria guerra. Lui ha continuato a lavorare, a condurre, con la stessa partecipazione di prima. Mediava fin dove poteva mediare, rimanendo nell'ambito proprio della notizia, della realtà, dell'onestà, insomma, intellettuale e professionale. Secondo me l'ha anche pagata cara.
Dovette ingoiare molti rospi, tra cui proprio delle negazioni del giornalismo, nel senso che certi interessi non andavano toccati, finché a un certo punto ha detto: signori, per fortuna posso campare in altri modi.
15 per il telegiornale. Buona serata a tutti.
Racconti del ferrarese Stefano Tassinari a 7 anni dal suo precedente romanzo. Il volume, pubblicato da Moby Dick, si intitola Ai soli distanti ed è stato presentato alla libreria Feltrinelli di Bologna da Niva Lorenzini. 9 racconti che narrano un quotidiano tutt'altro che minimalista, che si intreccia coi temi, le geografie brucianti del momento, la Berlino del crollo del muro, il Nicaragua sandinista. Nel risvolto di copertina il critico Alberto Bertoni rileva che Tassinari in questo libro consolida la qualità di una scrittura densa come poche, che fonde insieme pensiero e visione.
Aveva smesso con Rete 7, aveva passato un breve periodo, qualche mese dopo del tempo, all'Unità, ma intanto aveva cominciato il suo lavoro di organizzatore culturale, che è molto importante. Bologna nel giro di qualche anno era diventata la città degli scrittori, ce n'erano tanti e anche molto famosi, un fenomeno. La sua idea, la nascita e la fondazione dell'Associazione Scrittori era un prendere atto di questo.
L'Associazione Scrittori è stato uno sviluppo del Gruppo dei 13. Il Gruppo dei 13 era un primissimo nucleo di autori con un loro coté e autori completamente sconosciuti. Sotto certi aspetti è stata forse l'ultima rivoluzione culturale nata a Bologna sul serio, cioè un gruppo di persone che a vario titolo decide di sporcarsi le mani con la letteratura di genere.
Allora, il gruppo 13 è nato perché c'era Loriano Machiavelli, che ha fatto quello che poi ha fatto Stefano Tassinari con l'Associazione Scrittori. Essere un punto di riferimento che si dà un sacco da fare con una certa autorevolezza, ma soprattutto con un attivismo tale da mettere insieme un po' di gente secondo quella logica. L'altro è stato Stefano.
Io ricordo la prima volta che mi parlò dell'Associazione Scrittori. Mi aveva dato appuntamento per andare a cena. Mi aveva detto, viene anche Carlo Lucarelli, facciamo due chiacchiere. Improvvisamente quella sera vengono qui a casa due nostri amici che venivano da un lunghissimo viaggio, non ci vedevamo da tanto tempo. Quindi chiamo Stefano e dico, guarda Stefano, sono arrivati improvvisamente, due nostri amici sono via da tanto, è stato improvvisato, non li vedo da tantissimo. E allora cosa fai? No, dicevo, vi lascio soli. Sento Stefano che parte, non riesci mai un impegno a portarlo a fare, dico ma quale impegno? Ma dico, ma cos'è una crisi di gelosia? Non capivo, dico Stefano, ma cioè, non è che andiamo, sei lì con Carlo, non è mai una volta. Allora dico vengo, avevo già detto che venivo, ma mi sembrava, boh. Invece il motivo era che lui quel giorno voleva parlare a Carlo e a me dell'Associazione Scrittori, di come farla, di come ci sembrava l'idea, la stava costruendo.
Tra esperienza unica, perché anche lì non si era mai visto. È una cosa invidiata. Noi partivamo con l'idea di un'associazione di categoria, una specie di sindacato culturale degli scrittori, non una normale associazione o un manifesto di scrittori di un certo tipo.
Insieme, uniti fa la forza, no? Con lo spirito che apparteneva a Stefano, disse insieme magari riusciamo anche a rendere più visibile, no? Quello che facciamo, in generale a muovere intorno al mondo della scrittura, della letteratura, un interesse maggiore.
Allora, la prima idea di associazione è stata una specie di convegno. Mi ricordo c'era Cavazzoni, i Celati, tutti i Padani, eccetera. Poi c'era il gruppo dei 13, che erano quelli arrabbiati, quelli che facevano il noir. E in più c'era tutto il coté dei fumettisti, che era potentissimo, perché allora Luigi Bernardi aveva messo insieme un gruppo enorme, Igor, Baldazzini, Palumbo, c'era Pippo D'Agata anche, che era, come dire, un maestro silente, era un uomo che aveva fatto praticamente tutto.
Allora lui certo che era un organizzatore, Stefano, e come dire, con un termine che lui odierebbe, si direbbe un motivatore, capito? Nelle aziende, c'era uno che si metteva lì. Noi l'abbiamo sempre chiamato il commissario politico Tassinari. Lo faceva anche in maniera dura un sacco di volte. Attenzione, non si scherza, finché facciamo delle cose le facciamo seriamente, poi scherziamo dopo. Noi molte volte facevamo un casino.
Il principale intento è quello che poi non abbiamo mai raggiunto, cioè quello di costruire a Bologna uno spazio della scrittura e della letteratura, una specie di luogo di automatismo, di scambi, di presentazioni, di letture, di esperimenti, dove come dire, un giovane potesse avere le informazioni che le servivano per il mondo editoriale, dove si potessero fare dei seminari con ospiti stranieri.
Stefano era uno che si metteva lì e studiava anche le leggi sull'editoria, no? C'è una roba che quando tu ti diceva il terzo comma io ero già addormentato, invece lui no. E quindi l'Associazione Scrittori aveva anche un dialogo con l'editoria e anche con la normativa SIAE che ruota intorno alle normative editoriali, di cui lui si occupava.
Mettersi lì e studiare tutte le leggi a livello europeo sulle case della scrittura, che era un chiodo fisso di Stefano, di tutti noi, che un po' si è perso, ma che è stato il cavallo di battaglia di un sacco di sindaci e di assessori, che tutti hanno detto adesso finalmente, poi non è mai successo nulla.
Questa associazione è un po' l'evoluzione dei progetti che portava avanti. Tieni conto che accanto a questo poi dovrebbe esistere una legge sul cinema, sull'editoria, eccetera, di cui uno è stato uno degli elementi più attivi in questa direzione e molto sentito anche da un certo lato della politica.
Intendevamo Associazione Scrittori di Bologna in una maniera molto ampia, una Bologna allargata, no? Una Bologna, diciamo una Bologna come centro culturale, no? Incontri con l'autore, rassegne all'interno delle biblioteche, proviamo a fare una rivista, proviamo a fare una scuola di scrittura, cioè tutta una serie di attività che erano tutte rivolte all'esterno. Cioè lo scambio tra di noi serviva poi per aprire una comunicazione con col territorio.
Dal punto di vista culturale cercava di costruire questa Bologna qui, cioè una Bologna che interagisse, che facesse sistema, che diventasse veramente un punto importante, no? Che dicesse qualcosa nel nostro paese e in Europa di importante sulla cultura. La cosa da conservare di Stefano è la passione proprio, la generosità, è questa cosa qui, è il fatto di mettersi lì dentro ad una cosa completamente dalla A alla Z quando la fai e di fare tutte le cose che è degno fare. Questa è la caratteristica, secondo me, dell'intellettuale, proprio nella sua declinazione più perfetta. Il fatto di essere una persona attentissima, curiosissima a quello che succede, capace di essere stimolata da tutto quello che succede e subito essere, come dire, subito proiettata nel cercare una risposta a quello che succede. Questa è la cosa che manca ad una città come Bologna, capito? Un tizio che sia in grado di metterci talmente tanta passione che trascina tutte le persone. E alla fine finisci per fare un sacco di cose.
La sua idea era quella di avere un'opera multimediale in cui i testi fossero leggibili sotto chiavi di lettura molto diverse. Una musica che fosse in qualche modo di supporto alla lettura, ma non un commento sonoro. E allo stesso tempo che ci fosse la possibilità di vedere allo stesso tempo, in tempo reale, le immagini.
E all'inizio erano diapositive. Cioè all'inizio noi questa cosa facevamo proprio col proiettore, le diapositive, tutte le diapositive sistemate nel posto giusto e tutto questo comandato manualmente, insomma, quindi ero assolutamente impanicata.
Vorrei fermare le tue smorfie, quando il viso ti si mette in moto e il rancore ti accende gli occhi e poi la voce, fino a cospargere di suoni incandescenti quel metro e mezzo di vita quotidiana che spesso separa i nostri anni. Lo vorrei.
Si esprimeva principalmente in prosa poetica, soprattutto a quei tempi. Comunque era molto più facile lavorare con lui che non con altri, lavorando sulla parola, no? Perché comunque il suo modo di procedere sulla parola era comunque intrecciato con un ondeggiare di sentimenti, di intuizioni, di afflati, di immagini che ti permettevano di avere un legame molto profondo con la musica.
C'è un continuo dialogo. Non c'è mai la musica per conto suo, il testo per conto suo.
Stefano mi dava il testo, cioè non ci dicevamo quasi niente. Alla fine ci trovavamo e ci trovavamo mediamente il giorno stesso della rappresentazione, no? Ci trovavamo io, lui, musicisti, diciamo, voi cosa avete fatto? Tu cosa hai fatto? E mettevamo insieme e magicamente tutto funzionava. Lettere dal fronte interno è diventato poi un CD. Con le immagini e tutto, insomma, questo primo CD.
Che lui lo citava con grande orgoglio, il primo disco multimediale, CD multimediale prodotto ufficialmente in Italia.
Salgono le stelle per poi rientrare sulla terra, scavare nicchie alla ragione. Di sotto non ci sono sfumature di senso, di colore, da mettere in disparte nel giorno della festa. Lì sotto fa freddo anche d'estate, che tanto le stagioni non contano più niente. E sopra stiamo noi, ad inseguire la certezza di poter essere altrimenti, perché in fondo siamo profughi di guerre rapide e di altre senza fine.